Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Bentornati in una nuova puntata di Radio Next. Oggi parliamo dei numeri dell'e-commerce e lo facciamo con il massimo esperto in Italia, Valentina Pontigia dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, che da pochi giorni ha presentato proprio i nuovi numeri sull'e-commerce in Italia. Buongiorno Valentina.
Buongiorno.
Allora, siamo tutti curiosi. Valentina, dacci, come dire, sì, il nostro oracolo. Dici un po' come stanno andando le cose.
Quest'anno l'e-commerce mostra due facce. C'è la faccia dei servizi che soffrono e che per la prima volta dalla crisi del 2008 decresceranno. E invece ci sono i prodotti che crescono a un tasso molto sostenuto, il più alto di sempre. Quindi il risultato finale è che gli acquisti degli italiani attraverso il canale online raggiungeranno i 30,6 miliardi di euro, leggermente al di sotto rispetto al dato dell'anno precedente. Abbiamo però i prodotti 23,4 miliardi di euro, più 31% rispetto all'anno precedente, e servizi, come dicevo prima, che scendono a poco più di 7 miliardi con una decrescita del 47% rispetto all'anno precedente.
Come te lo spieghi questo?
Lo spiego sostanzialmente con una reazione al Covid. Okay. Nell'ambito dei servizi c'è stato un forte rallentamento dovuto a tutte le normative e le limitazioni alla mobilità, quindi hanno sofferto tantissimo l'ambito del turismo, dei trasporti, certo, e ancora di più quello degli eventi. Okay. I prodotti invece hanno registrato questa accelerazione molto importante perché gli italiani hanno fatto cadere delle barriere all'acquisto durante il lockdown.
Sì.
Considerate che il lockdown ha avvicinato tanti milioni di nuovi consumatori a questo canale.
Quanti sono i nuovi consumatori, i nuovi clienti del mondo e-commerce?
Sì, si stima che siano circa 2 milioni in più rispetto all'anno precedente, quelli mensili medi sono circa 27 milioni, ecco, tanti di questi nuovi consumatori, abbiamo detto 2 milioni, sono proprio legati all'e-commerce dal lockdown. Il lockdown ha portato un incremento netto di oltre 1 milione di nuovi acquirenti online, che hanno delle abitudini diverse rispetto a quelli più abitudinari e più appunto assidui. Mm-hmm. E bisogna quindi anche aiutarli a capire quale può essere una via di e-commerce anche per loro, che sono magari tecnologicamente meno evoluti.
Fantastico, mi stai facendo venire fuori domande su domande. Allora entriamo, proviamo un po' a scavare. Quali sono le abitudini differenti di questi clienti e a seguire quanti di questi clienti diventeranno, dai vostri numeri, stabili clienti online, quantomeno per alcune merceologie?
Allora, innanzitutto perché sono diversi? Fondamentalmente perché si sono avvicinati per la prima volta all'e-commerce e quindi tendenzialmente hanno delle paure o dei comportamenti un po' meno appunto evoluti.
Sì.
Rispetto a un acquirente assiduo che utilizza normalmente, proprio settimanalmente, anche il canale per fare questi acquisti.
Sì.
Solitamente però cosa stiamo andando a vedere? Che a livello generale il consumatore italiano ha dei comportamenti sempre più maturi.
Mm-hmm.
Un po' di anni fa il canale era scelto solo per una convenienza
economica,
convenienza di prezzo, adesso non è più così.
Mm.
Si sceglie anche il canale e-commerce proprio per un motivo di comodità.
Mm.
L'altra domanda che facevi, molto interessante, bisognerà vedere anche, superato questo fenomeno che speriamo sia contingente, come evolverà l'e-commerce.
Mm-hmm.
Ecco, quello che sembra esserci stato è un passo. Abbiamo scalato in questi mesi un gradino dal quale è difficile riscendere. Quindi significa che l'e-commerce ha generato anche solo in un anno quello che solitamente facevamo in 2 o 3 anni. E questo è un passo evolutivo molto importante. E quello che vedono i retailer che sono presenti online è proprio il fatto che questi consumatori che si sono avvicinati per la prima volta durante il lockdown continuano, magari con minor frequenza, ad utilizzare l'e-commerce.
Ci sono delle peculiarità tra questi comportamenti nostrani e quello che accade in Europa, o i trend sono più o meno omogenei?
Allora, sono vere entrambe le considerazioni, nel senso che l'Italia è un mercato molto particolare. Considera che è un mercato che, rispetto a altri mercati europei o mercato statunitense e cinese è molto indietro dal punto di vista dello sviluppo dell'e-commerce, proprio perché se sviluppate in ritardo, se costituite in ritardo l'offerta online. Questo ritardo però si sta cercando di superarlo proprio con uno sviluppo più consistente di quella che viene definita integrazione omnicanale, quindi integrazione dell'utilizzo del negozio fisico con l'online. Però l'Italia appunto sta registrando dei trend che sono molto simili a quelli che vediamo a livello perlomeno europeo, quindi una forte crescita quest'anno dei prodotti, una decrescita invece in modo molto consistente
dei servizi. Certo.
Proprio il ritardo però italiano fa sì che questo tasso di crescita abbia un ritmo un po' più elevato rispetto agli altri paesi.
Noi siamo da sempre un paese esportatore. L'e-commerce ci sta aiutando da questo punto di vista o invece siamo ancora in balia dei grandi player di logistica e di distribuzione organizzata digitale?
Sì, se consideriamo i prodotti, l'Italia esporta attraverso il canale digitale più di quanto importa, quindi significa che la nostra bilancia commerciale dell'e-commerce, almeno in ambito prodotti, è positiva e quindi questo ci fa ben sperare. Detto questo, l'export digitale deve essere sostenuto non solo a livello logistico, ma bisogna anche capire, soprattutto se si va in mercati molto lontani dal nostro, che cambia completamente tutta l'attività di comunicazione di marketing, cambia la legislazione. Provate a pensare che per spedire anche del vino bisogna conoscere molto bene le normative, perché sono prodotti soggetti ad accise e ad esempio tutte queste normative cambiano anche solo nei 50 stati degli Stati Uniti, quindi significa avere delle forti competenze, significa anche avere un ecosistema che segue proprio nella creazione dei servizi che supportino l'export digitale.
Valentina, secondo te, partendo dalle considerazioni di capitalismo immateriale di Stefano Quintarelli, sono aumentate le aziende che hanno accettato la sfida e che quindi dal B2B sono passate al B2C o al B2B2C con questa spinta forzata anche tutta la pandemia, oppure i player alla fine più o meno sono rimasti gli stessi?
No, vediamo una forte accelerazione anche in questo ambito. Ci sono tanti produttori dall'arredamento all'alimentare che stanno tentando appunto questa sfida che significa non solo accogliere il digitale all'interno dell'azienda, ma anche cambiare una prospettiva molto importante, passare quindi da un cliente business a un cliente consumer che ha delle esigenze molto diverse. Cosa significa? Fornire anche una tipologia di assistenza completamente diversa attraverso il canale digitale.
Certo. E ovviamente le aziende non tutte sono pronte o sono preparate, ovviamente stanno facendo fatica a stare dietro a questo forte cambiamento. Però è cambiato anche, come dire, il grado di accettazione da parte del cliente, per esempio, dei sistemi di pagamento, no?
Sì, durante il lockdown tante merchant e-commerce, quindi tanti siti e-commerce che prima consentivano il pagamento in consegna al momento appunto del ritiro, del recupero del prodotto, l'hanno eliminato proprio per una questione di sicurezza. Si è diffusa tutta quella che è stata definita consegna contactless, ovvero senza contatto. Cosa si è visto? Che il consumatore italiano ha risposto bene a questa modifica e ha iniziato a pagare con più fiducia anche online. Consideriamo però che l'Italia, ritornando proprio al tema delle peculiarità del nostro
sistema,
paese, è una delle ultime all'interno appunto dei pagamenti digitali nel panorama europeo.
Ma quindi secondo te un'azienda che oggi decidesse o che ha già avviato un processo, come dire, di apertura del canale di vendita diretto o anche indiretto, però comunque digitale, deve a sua volta avere due velocità, una per i nativi digitali e, come dire, i pionieri del digitale come te, come me, e una invece magari per i nostri genitori che invece gioco forza si affacciano ma che preferiscono ancora dare i soldi in mano con contrassegno allo spedizioniere, anche se ci sono i rischi ovviamente di salute e via dicendo, piuttosto che come dire, la prenotazione del prodotto, il ritiro in punto vendita, il vedere la merce e anche la semplificazione, no, di tutta l'esperienza di vendita online. Cioè c'è bisogno di due come dire, due velocità e due experience diverse per due clienti molto diversi?
È vero che siamo in un momento storico molto particolare perché c'è una forte eterogeneità in quelli che sono gli acquirenti online. Questo significa fare tanto lavoro su quella che viene chiamata user experience,
sì, cioè
sul percorso che il consumatore fa all'interno del sito. Significa che questo percorso debba essere il più flessibile possibile, perché se ho davanti un utente esperto, devo consentire delle vie di fuga per arrivare in modo molto veloce, sì, al checkout. Se invece ho di fronte un consumatore che ha le prime armi, devo cercare di dargli più informazioni possibili proprio per aiutarli. Stanno nascendo anche quindi sempre più anche dei meccanismi proprio di assistenza diretta one to one, legati proprio anche allo sviluppo del digitale, pensiamo ad esempio chatbot, ma non solo, che cercano appunto di dare maggiore assistenza. L'altra cosa importante, l'altro punto importante che hai toccato, è la flessibilità di soluzione.
Sì.
Siamo in un momento in cui il consumatore è molto diverso e cerca soluzioni di acquisto completamente variegate, quindi significa dare la possibilità e delle modalità alternative, ad esempio la consegna a domicilio, come il ritiro del prodotto perché dà maggior sicurezza, dà la possibilità non solo ad esempio di pagare con la carta di credito ma con anche altri strumenti e così via. Bisogna anche capire poi qual è il target principale del cliente per poi spingere maggiormente su una determinata soluzione.
Ma secondo te le aziende oggi dovrebbero più pensare di orientarsi a un business to business online, quindi identificare il loro distributore che poi vende online, o è meglio andare a vendere direttamente al cliente finale? Cioè, quale delle due strade oggi, se io devo aprire la saracinesca del canale digitale di vendita e distribuzione, è preferibile per un manufacturer o per un'azienda che comunque non ha mai venduto online?
Dipende in prima battuta dalle dimensioni dell'azienda. Se sono un brand grande, conosciuto, tenterei la strada dello sviluppo di una propria strategia digitale,
sì,
che significa avere un proprio sito, significa anche magari sperimentare altre modalità cosiddette intermediate, però la strada che secondo me è la migliore è proprio quella appunto di avere un proprio sito che consente una maggiore personalizzazione della pagina, dell'esperienza,
sì,
un'integrazione con quello che ho nel negozio fisico e così via. Mentre invece se sono una piccola media azienda, probabilmente la soluzione migliore è quella di appoggiarmi ai cosiddetti aggregatori, cioè degli intermediari che mi danno delle competenze e che abbattano quegli investimenti iniziali che è fondamentale sostenere per avere un e-commerce funzionante. Questo permette appunto di essere maggiormente flessibili e di sfruttare delle competenze e delle conoscenze, dei servizi che altrimenti non riuscirei a sviluppare perché sono troppo piccolo, non ho personale, capacità di investimento adeguate.
Ti faccio un'ultima domanda, forse la più difficile, Valentina. Partendo dal famoso libro di Jeremy Rifkin, no? L'era dell'accesso, quanto secondo te c'è shift vero tra possesso e accesso e quanto invece è una chimera?
Allora, dipende fortemente anche dalla tipologia di consumatore,
sì,
che ha di fronte, nel senso che si nota che i consumatori magari più giovani, non solo i millennials, hanno un comportamento totalmente diverso da quello solo che abbiamo noi trentenni, quarantenni, nel senso che si sta davvero passando dal possesso all'accesso e questo lo testimonia anche il successo ad esempio di alcuni nuovi modelli, di alcuni nuovi prodotti, però è anche vero che questo non è totalmente vero in tutte le culture. L'Italia ancora rispetto ad altri paesi europei è più fondata sul possesso che sull'accesso, poi dipende, come ho detto prima, fortemente anche dall'età. dall'età anagrafica della persona e del consumatore coinvolto.
Grazie mille Valentina, niente, non riesco a metterti in difficoltà, sei bravissima, grazie per essere stata con noi. Era Valentina Pontigia, direttore dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sull'e-commerce. Allora Valentina, oltre a ringraziarti, ti chiedo intanto dove poter recuperare l'abstract della ricerca, ovviamente a parte l'articolo che noi scriveremo a corredo come sempre di questa puntata, e quando ci saranno i prossimi numeri.
Si può trovare tutto sul sito osservatori.net. I prossimi numeri daremo già uno spaccato, un'evidenza particolare su quanto pesa ormai Black Friday e Natale all'interno dell'e-commerce, quindi appuntamento per fine novembre, inizio dicembre.
Allora Valentina, prima di Natale ci rivediamo, così almeno ce lo racconti, okay, e ci dici un attimino com'è andata, va bene? Troviamo un attimo di spazio nella tua azienda. Grazie ancora.
Grazie.
Valentina Pontigia, direttore dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sull'e-commerce. Grazie mille Valentina e grazie ancora a tutti voi per essere stati insieme a me e a Valentina in questa interessantissima puntata di Radio Next. L'appuntamento è per lunedì per il podcast esteso dell'intervista con Valentina, oppure alla prossima settimana alle 13.45 di domenica con una nuova puntata di Radio Next. È tutto dai microfoni di Radio 24. Un saluto da Pepe Moder. We'll be right back.